La rivista.
Nello spazio della rivista questa mattina continuiamo a sfogliare i giornali e lo facciamo mettendo insieme tre articoli differenti che però ci parlano tutti e tre di crisi. Crisi delle scuole, generazione della crisi e crisi abitativa. Quindi c'è un fil rouge in qualche modo che sottende a tutti e tre questi articoli che troviamo su testate differenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera e dal Caffè di Massimo Gramellini dal titolo Un mondo migliore. Nelle mie continue oscillazioni emotive tra le ragioni del cuore e quelle della logica, oggi pendo dalla parte di Pietro Marconcini, il liceale romano che ha scritto al ministro Valditara per chiedere l'abbassamento del suo voto di maturità da 83 a 60, il minimo sindacale per non finire bocciati. Questo è il suo modo di esprimere solidarietà ex post a quei ragazzi che l'orale non lo hanno addirittura sostenuto perché contestano un sistema scolastico ridotto a esamificio, dove l'ansia di essere giudicati sostiene Pietro ti toglie il piacere di imparare. Abbiamo parlato anche noi di questo caso degli studenti che fatto l'esame scritto non si sono presentati all'orale, ne abbiamo presentato ad Alphaville, è stato anche il nostro spunto per una delle nostre mattinate insieme a In altre parole con Gabriele Santoro. E allora continuiamo invece a raccontare quello che è successo, la decisione insomma di Pietro Marconcini di abbassare il suo voto da 83 a 60 di cui ci racconta Massimo Gravellini. Allora, sappiamo tutti a che cosa si riferisce quando dice che ti toglie il piacere di imparare. Io ho scoperto i Promessi Sposi, racconta Gramellini, intorno ai 30 anni. A scuola mi stavano antipatici perché non erano un libro ma un compito. Pietro ribalta il ragionamento iperrealista di Valditara e lo riconosco, dice Gramellini, di un mio recente caffè. Sa bene, dice, che la vita è una competizione dove si viene messi l'uno contro l'altro e giudicati solo in base ai numeri di followers, fatturati, share, ma pensa che la scuola, lungi dal prepararti ad affrontare quel modello, dovrebbe sforzarsi di proporne uno alternativo, basato sulla cooperazione e l'empatia. Non riesco a dargli torto, dice Gramellini, alla sua età sognavo anch'io un mondo diverso e migliore. Ero un idealista? Può darsi, ma se fossi stato cinico e pragmatico già allora, l'impatto con la durezza della realtà adulta mi avrebbe fatto ancora più male, non avrei avuto riserve di umanità con cui attutire i colpi. Pietro avrà tempo per cambiare idea e mai del tutto, speriamo. E quindi qui si parla di un giovane liceale e sempre di giovani, ma un po' meno giovani, ci parla invece internazionale che abbiamo ricevuto proprio questa mattina, quindi il nuovo internazionale del 18 luglio che raccoglie, lo sappiamo, gli articoli più importanti della settimana usciti su varie interviste internazionali. Allora quella che ci propone internazionale oggi a pagina 17 è un articolo di Anastasia Zaineli uscito sulla Tageszeitung, quindi sul quotidiano tedesco, e ci parla della generazione della crisi. Cos'è il lusso? Una cena al ristorante, un appuntamento dal parrucchiere, un ritiro di yoga a Bali? Seguendo sui social la generazione Z, dunque i nati tra il 1995 e il 2012, sembra che il loro motto sia lusso in abbondanza. Vogliono essere ricchi, non gli interessa lavorare, desiderano comunque una bella vita. Sono luoghi comuni? Una cosa è certa, è la generazione delle preoccupazioni economiche. Da un lato sono stati plasmati dalla pandemia di Covid, un periodo in cui bambini e ragazzi, come pochi altri, hanno dovuto fare delle rinunce. Molti quindi vogliono recuperare quello che si sono persi. Vanno al cinema, in discoteca, al ristorante. Dall'altro i social alimentano la paura di perdersi qualcosa. Vogliono sentirsi parte di un gruppo, quello dei ragazzi più popolari, ma solo pochi possono permetterselo. Più di un quarto dei tedeschi con meno di 25 anni è a rischio povertà. Non c'è da stupirsi quindi che la preoccupazione economica sia in aumento. Secondo un sondaggio svolto tra i giovani tedeschi, più del 67% teme la povertà. Ma non ci sono sempre stati periodi di crisi e inflazione. È vero, ma la generazione Z sta entrando in un mercato del lavoro in cui la distribuzione del reddito è sempre più disuguale. Anche se i salari reali sono aumentati, ne beneficiano soprattutto i redditi alti. Gli altri possono permettersi sempre meno, mentre la generazione dei baby boomer, nati dopo la guerra, nelle sue Comode case si lamenta della pigrizia della generazione Z. Per i giovani un appartamento di proprietà è ancora un sogno. Quasi la metà degli studenti oggi vive con i genitori. Nel 2002 erano il 31%. Quando le prospettive di una casa sicura, di un lavoro sicuro, di una pensione sicura diminuiscono, chi può biasimare la generazione Z se sogna il lusso e il divertimento? E questo è l'articolo che ci propone Internazionale quest'oggi, pagina 17, articolo uscito sulla Tageszeitung, affirma Diana Stasia Zeniglia. Si parlava in conclusione anche di una casa sicura o di avere un appartamento di proprietà. E allora questo ci porta a fare un salto e approdiamo sul Manifesto a pagina 13, dove Paolo Andruccioli ci parla del volume uscito per La Terza a firma di Sara Gainsford, L'Italia senza casa. Se un tetto sopra la testa si trasforma in merce. Sembrava tutto risolto, una questione di altri tempi, e invece il problema della casa è tornato centrale, soprattutto nelle grandi città. Affitti altissimi e proibitivi, indebitamento da mutuo, carenza di abitazioni a prezzi decenti, migliaia di metri quadrati tenuti vuoti dai proprietari in attesa delle ulteriori lievitazioni dei prezzi. Dopo anni di campagne contro l'affitto, sono soldi buttati, e a favore della proprietà individuale, l'Italia si sveglia senza casa. E questo è il titolo del libro di Sara Gainsford, giornalista freelance, ricercatrice indipendente, libro uscito per La Terza, diviso in 14 capitoli più le conclusioni, è un saggio che offre un quadro completo dei problemi all'origine della crisi delle abitazioni e dell'impossibilità per una larga fascia della popolazione di accedere all'uso normale di un tetto, senza andare incontro a pesanti indebitamenti per l'acquisto o a sacrifici enormi per poter pagare l'affitto mensile. Quello che negli anni 60 e 70 in Italia era un problema delle classi lavoratrici, dagli anni 80 è diventato anche il problema dei ceti medi, che sono passati nel giro di pochi lustri da un illusorio arricchimento a un progressivo scivolamento verso il basso. Nelle manifestazioni si gridavano gli slogan sulla casa come diritto e fiorivano le occupazioni delle case, le battaglie contro il caro affitto. Poi la casa, come racconta Sara Gainsford, è diventata una merce e ora è entrata a tutti gli effetti nella nuova economia finanziaria, che ha compiuto il miracolo di staccare il bene dalla terra, facendola diventare una componente della speculazione dei mercati finanziari e delle SGR, le società di gestione del risparmio, dei fondi che non solo fanno il bello e il cattivo tempo nella società, ma sono diventati anche i protagonisti principali del nuovo film Le mani sulla città. Nel racconto di Gainsford le difficoltà dei cittadini vanno di pari passo con le trasformazioni dell'economia e della società, così dagli affitti troppo alti si è passati direttamente alla fine dell'affitto, con il superamento di tutte quelle politiche di impronta socialdemocratica che avrebbero dovuto fare da cuscinetto per smorzare il potenziale conflittuale che la questione abitativa da sempre porta con sé. In conclusione, tutto negativo, non si possono invertire o comunque mitigare queste tendenze all'esclusione. Gainsford è molto critica nel suo saggio, ma intravede strade nuove che presuppongono una scelta politica di fondo. Si deve tornare all'affitto abbandonando il mito della casa in proprietà. Si tratta di mobilitare un enorme patrimonio immobiliare bloccato e tenuto vuoto per riattivare una politica di affitti sociali contrastando il potere della rendita. Insomma, meno proprietà, più affitto sociale. Detta così sembra la riedizione dell'antico frasario da manifestazione, e invece la formula scelta in Europa dalle esperienze urbane più avanzate. Ma resta comunque poi sempre il problema del caro affitto nei grandi centri urbani. Quindi il problema resta complesso, ma la parola crisi che univa queste tre letture ci ha permesso, ecco, di fare una sorta di racconto, di creare una sorta di racconto che è partito dalla crisi della scuola, alla crisi della generazione Z, alla crisi abitativa, e appunto siamo saltati dal Corriere della Sera a Internazionale fino al Manifesto.